Assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale. Spalancare le finestre alla comunicazione personale. Aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, Radio Wombat all'1359 in onde medie di frequenza, questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Ciao a tutti e a tutte, come ho detto, chi ci dovesse ascoltare per la prima volta, una brevissima presentazione. Questa trasmissione è una delle trasmissioni informative della nostra radio, di Radio Wombat, per l'appunto ascoltabile per lo più in onde medie di frequenza all'1359 nella zona di Firenze nord-nord-ovest al confine con Sesto e qui in questa appunto trasmissione della stampa rassegnata quello che cerchiamo di fare è essenzialmente critica e cronaca locale, guardando, prendendo spunto da quello che esce sui giornali che ancora fanno la cronaca locale, per poi dipanare e allargare lo sguardo, fare insomma critica e polemica anche quando, insomma, quando viene e quando invece ci è possibile dare la parola a protagonisti e protagoniste dei conflitti e delle vertenze sul territorio, che sono senz'altro la cosa che ci interessa di più e che animano in qualche modo e nutrono sia questa trasmissione che il resto del palinsesto e delle chiacchiere che da Radio Wombat escono e arrivano fino a voi. Stamani, oggi è martedì 22 di settembre, giornata che d'altronde è dominata senza ombra di dubbio in ogni, direi, in ogni interstizio della cronaca locale, del mainstream, da quello che è stato l'esito delle elezioni regionali e anche del voto referendario per appunto il quesito sul taglio dei parlamentari. Direi che in qualche modo un'occhiata ai giornali la dobbiamo dare, senza con questo sperticarsi o avventurarsi in un'analisi del voto e dei dati elettorali né a caldo né a freddo. Sappiamo che ci svegliamo, diciamo, stamattina con la vittoria di Giani, la vittoria quindi della coalizione del centro-sinistra, vittoria annunciata già nei giorni precedenti, perché in qualche modo già da lunedì sera si sapeva che, nonostante mancassero ancora lo spoglio di alcuni seggi regionali, la maggioranza insomma sarebbe andata a Giani, che quindi già da ieri sera, tra social e Twitter e Facebook e altre forme di comunicazione istantanea, aveva già annunciato la vittoria, riceveva già i complimenti da Matteo Renzi di Italia Viva e dall'altra parte riceveva, come dire, l'onore delle armi da parte della Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra, che ha, diciamo, tentato di sfondare in Toscana, usando sempre questa metafora bellica che è tanto cara ai protagonisti e agli showman e showgirl del centrodestra, come avevano tentato di fare in Emilia-Romagna, non ce l'hanno fatta e, insomma, qui la cosa va così. Insomma, la Toscana resta collocata nell'area, diciamo, del centro-sinistra. Poi, che il fatto che il centro-sinistra, per moltissimi aspetti, sia l'altra faccia della medaglia di un unico partito neoliberista, così lo abbiamo definito, insomma, non siamo ovviamente gli unici a dirlo e a viverlo in questi termini, è poi un'altra questione. Ma questo è il dato, diciamo, elettorale con cui stamattina diciamo ci si alza e ci si diverte così. Quindi questo per andare a dire, o meglio andare a fare uno sguardo sui giornali di questi ultimi giorni. Prima di farlo faccio una importante premessa rispetto alla trasmissione di alcune settimane fa, di un paio di settimane fa, la mia prima trasmissione di settembre, quella della puntata numero 117, nella quale ho intervistato, dato la parola a due compagni dei COBAS della scuola che si sono poi candidati con la lista di Toscana a Sinistra, per comprendere, insomma, attraverso le loro parole, i loro interventi, quella che è stata la scelta dei COBAS di mettersi a disposizione nella lista Toscana Sinistra, e anche per insomma esprimere opinione e parere rispetto al voto referendario. Faccio appunto questa importante premessa perché anche giustamente la trasmissione è sembrata, o è potuta sembrare, come una, diciamo, il risultante di una discussione collettiva all'interno della Radio Wombat. In realtà questa discussione non c'è stata, quindi la trasmissione era ed è frutto e diciamo farina di un unico sacco, cioè del mio, e quindi insomma in qualche modo sono a chiarire questo dato, questo fatto, che appunto mi assumo personalmente esclusive responsabilità rispetto a quella trasmissione, sollevando con questo la Radio Wombat, che appunto è una radio plurale che non ha discusso né del referendum né delle elezioni regionali, e che quindi non giustamente non è assimilabile a quella che è una mia esclusiva riflessione personale, che ho deciso di orientare in tal senso, dando la parola ai candidati che appunto ho già detto. Chi vuole la trasmissione se la può andare a riascoltare sul podcast, consapevole e nella, diciamo, nella trasparenza del dato di fatto che non è frutto della redazione Radio Wombat, ma della mia esclusiva e personale riflessione. Questo era un importante cappello a tutta questa fuffa elettorale che comunque, insomma, ci avvolge, o nella quale rischiamo di restare avvolti e irretiti, però insomma d'altronde questo è il contesto che si vive, e ignorarlo sarebbe un po' anche così, insomma, sarebbe un'operazione quasi, quasi forzata, perché d'altronde le cronache locali di questo in questi giorni ci stanno ammorbando. Appunto, allora andiamo a guardare insieme i giornali di stamattina, guardiamone alcuni, lo faccio proprio in diretta senza averli neanche visti prima. La Repubblica si apre con Gianni Corre, Ceccardi saluta. Dopo le paure della vigilia, il candidato del centro-sinistra dà 8 punti di distacco all'avversaria. La Lega precipita, il PD arriva al 35%. Nel centrodestra, espluà di Fratelli d'Italia, mentre Italia Viva non decolla, male i 5 Stelle e Toscana a Sinistra. Il nuovo governatore esulta, ma che padrini, io sono io. Qui si potrebbe aggiungere anche voi non siete un ca, ma non lo diciamo, citando il Marchese del Grillo, interpretato da Alberto Sordi, storica interpretazione che insomma ci riporta un po' a questa dichiarazione di Eugenio Giani che vince. L'editoriale o il commento è la doppia sconfitta di Salvini e per il vincitore l'obbligo del coraggio. L'urlo di gioia dell'SMS di Rifredi, ma non ripetiamo una campagna così. E Cascina frena l'ex zarina, qui in molti non l'amano più. Questa è la prima pagina della Repubblica, poi aprendola all'interno si continua con il PD al 35%, a Firenze al 40%. La Lega perde 250.000 voti. Sottotitolo: il candidato del centro-sinistra dà 8 punti di distacco all'avversaria, i Dem avranno 22 consiglieri regionali su 40, dopo le tensioni della campagna abbraccio tra Lotti e Nardella. Il sindaco, la città decisiva per battere Salvini, quindi Nardella rivendica, diciamo, il risultato del voto di Firenze per quanto riguarda il peso che ha avuto nella vittoria poi della coalizione alle regionali, e si vuole prendere Nardella parte del suo merito. Ma che padrini, Gianni e Gianni, l'orgoglio del vincitore, partito dai giovani socialisti, quando andava a Roma dormiva nella sede del PSI per non spendere. Ecco, interessantissima questa ricostruzione, questo mito del self-made man che sempre agisce. Ci ricordiamo anche che Berlusconi era un presidente operaio e che aveva d'altronde dovuto suonare il pianoforte nelle navi da crociera prima di diventare poi il Silvio Berlusconi che tutti ricordano e conoscono. Quindi c'è sempre una storia di poveri italiani dietro e poi ai grandi uomini della politica italiana. Ovviamente sto scherzando, ma l'avrete immagino capito, insomma. Italia Viva non decolla, questa è un'altra pagina, e si ferma al 4,5% con foto di Renzi e Crucciato, ma decisivi per Gianni. E in effetti, insomma, tra Italia Viva e Gianni, che conoscevamo e sapevamo che Gianni era un renziano, quindi diciamo è un po' un gioco delle parti in cui, anche se Renzi ha voluto fare in questo ultimo anno, dopo la sua isolamento e uscita dal PD, ha fondato questo nuovo partito Italia Viva, nello stesso tempo, insomma, per quanto riguarda la Toscana e gli assetti di quella che è la galassia del centro-sinistra, sappiamo che tra Gianni e Renzi non ci corre poi molto e che c'è un gioco delle parti ben noto e anche evidente, insomma. Tant'è che, appunto, come dicevo a inizio trasmissione, uno dei primi complimenti che sono arrivati a Gianni è stato proprio fatto da Renzi, che diceva bravo Eugenio. La batosta di Fattore Galletti: Toscana a sinistra fuori dal consiglio. Si va avanti, l'altra pagina ancora, la resa di Ceccardi a Gianni, rispetti anche chi non l'ha votato. Forza Italia sprofonda al 4,2%, Fratelli d'Italia fa un balzo e diventa terzo partito. Prepariamoci a governare i territori, dice la Meloni. Questo era la Repubblica. Guardiamo anche il Corriere Fiorentino, sempre di stamattina, di martedì 22 di settembre. Gianni, ho vinto senza padrini. Foto di Gianni che con la manina saluta il pubblico senza mascherina. Successo largo e inatteso del centro-sinistra. Ora, inatteso, sinceramente, mi sembra un po' un azzardo da parte del Corriere. Mi sembra voglia, in effetti, continuare a insistere su uno dei principali, se non unico, comunque assolutamente centrale argomento della propaganda del centro-sinistra, che è stato quello di facciamo un fronte unico contro la destra, impediamo che la destra vinca in Toscana, non vogliamo una rivoluzione leghista, e argomenti di questo genere che sono andate a ricercare nel profondo, insomma, le generazioni che più di quelle presenti hanno vissuto una fase storica di scontro e contrapposizione culturale, ideologica tra la destra e la sinistra, cosa che probabilmente a quelli che hanno meno di 40 anni è una retorica e una narrazione sui quali non riesce a fare particolare presa, perché se guardiamo ai valori e alle scelte politiche concrete, questo centro-sinistra e questo centro-destra sono intercambiabili, e lo sappiamo, e la politica degli ultimi 20 anni nazionale lo conferma, insomma, in modo evidente e lampante. Se invece, insomma, appunto, usiamo delle retoriche che possono andare a colpire, evidentemente è quello che è stato fatto. I risultati magari per il centro-sinistra arrivano, e alcuni osservatori hanno fatto notare che più persone vanno al voto e più voti vanno al centro-sinistra. In effetti sembra un po' anche tornare e essere una chiave di lettura forse utile e interessante per queste elezioni, perché a differenza di quelle del 2015, quando la percentuale dei votanti fu meno del 50%, intorno al 48%, questa volta sono andate a votare il 62,6% degli elettori in Toscana per le elezioni regionali e un po' di più per il referendum, che invece ha visto votare il 65,9% degli elettori toscani. Quindi si è superata la metà dei votanti, e questo appunto, come si diceva, essendo un elettorato comunque insomma una società abbastanza vecchie, dove nei numeri gli anziani, se non addirittura i vecchi, superano i giovani, ecco che in effetti questo argomento torna e permette di spiegare con una certa efficacia il successo del centrosinistra, che, ripeto, mi sembra un azzardo quello del Corriere di dire inatteso successo del centrosinistra. Poi mi sembra fosse invece tutto sommato abbastanza atteso, e via così. La Lega non sfonda, il PD resta il primo partito, flop dei renziani, il neo governatore rivendica l'indipendenza, dietro di me nessuno. Ceccardi, risultato comunque storico. Questo è, diciamo, il riassunto della prima pagina del Corriere, che poi invece, andandola a scorrere, dice: sorpresa Giani, vince al 48%, fermati Salvini e Ceccardi. Poi le infografiche sui dati nel dettaglio: è il trionfo del fortino Rosé, la Lega sul territorio non c'è. Il politologo Tarchi, figuriamoci chi fanno parlare e chi vanno a ripescare, Marco Tarchi addirittura è stato, insomma, era in lizza per prendere il ruolo principale nel vecchio MSI, quindi figuriamoci un po' noi. Comunque insegna all'Università a Firenze, ora non ricordo esattamente se è in pensione, comunque c'è stato per tanti anni, quindi è un nome noto. Dice quindi Tarchi: il richiamo della foresta dell'elettorato di sinistra ha funzionato. Giani e l'orgoglio di essere Giani, quindi con foto dell'abbraccio tra Rossi e Giani, che quindi diciamo tengono la staffetta all'interno del centro-sinistra e se la passano, qui si abbracciano con le mascherine. Giani e l'orgoglio di essere Giani è la vittoria della toscanità, e si torna appunto a questi grandi miti che continuano evidentemente a far leva, quelli che Tarchi ha chiamato il richiamo della foresta. Ceccardi, illusione e consolazione, però stavolta abbiamo sperato. Renzi e Giani in un'altra foto: in consiglio il PD può giocare da solo, il flop dei renziani. Ancora avanti, spinta decisiva da Firenze e Prato, ma anche Pisa e Siena per Giani. Questi sono i giornali di oggi, La Nazione non faccio in tempo a guardarla, perché appunto, siccome ce la negano nella media library online, per l'appunto, della regione toscana, bisognerebbe uscire di casa, andarsela a prendere. Ora onestamente ve lo confesso, mi sembra del tutto superfluo, visto anche il fatto che appunto, insomma, i principali giornali questi sono, ed è inutile andare tanto più in là, tanto quello è il risultato, e queste sono, è il refrain, mettiamola così. Piuttosto guardare quello che c'era invece nei giornali nei giorni precedenti, che quello di ieri la Repubblica diceva: a Firenze vola l'affluenza, Giani Ceccardi l'ora della verità. Alle 19 di ieri i dati sul voto raccontavano di una partecipazione superiore al 40 in città e provincia, nessun intoppo particolare o code ingestibili, ma lunghe attese al parterre per rifare la tessera elettorale. Pagina: corsa degli anziani ai seggi, non abbiamo paura, a votare è un nostro dovere. Ecco che appunto i giornali nel giorno del voto, quindi questo è di lunedì, tranquillizzavano, insomma dicevano: si può andare, le code non ci sono, la cosa è tranquilla. Anche questo mi sembra interessante da notare, perché è un modo per in qualche modo invogliare ad andare. E infatti è sempre Repubblica che dice: affluenza boom a Firenze, il virus non allontana gli elettori dai seggi. Ecco che messaggio rassicurante per far andare anche gli ultimi fino all'ultimo momento. I giorni precedenti la cosa è evidentemente, le retoriche non cambiano, perché siamo essenzialmente intorno alla paura della destra, il fronte unico e il voto utile. Siamo ancora qui. Una delle cose che mi sembrava interessante far notare, perlomeno dal punto di vista della nostra trasmissione, che ha sempre avuto un occhio di riguardo alle vicende legate alle infrastrutture, e con questo poi chiudiamo, diciamo, questo sguardo a volo d'uccello sui giornali di questa settimana elettorale, è l'endorsement fatto dalla ministra De Micheli, che viene a Firenze per incontrare Nardella, ministra delle infrastrutture e dei trasporti, quindi un ministero non da poco, ovviamente legato alla politica delle grandi opere, quindi sarà un ministero importante, e cioè lo è per definizione. Resterà un ministero importante, e ad oggi, con la vittoria elettorale di Giani in Toscana, chissà a chi spetterà chi sarà invece alle infrastrutture in Toscana, per l'appunto, quindi chi se la vedrà direttamente con la De Micheli, quindi essendo anche De Micheli appunto messa lì da Renzi e da Italia Viva, ci sarà da stare molto attenti per quanto riguarda lo sventramento della città, per quanto riguarda la devastazione ambientale e territoriale legata ai progetti che questi soggetti hanno in mente da tempo per rilanciare, come dicono loro, l'economia e i territori. L'endorsement girava proprio intorno a questo. Arrivano 250 milioni, il tram dello stadio adesso è più vicino. La ministra De Micheli incontra Nardella e annuncia il finanziamento della linea Piazza della Libertà Rovezzano. Il sindaco dice: attenzione alla mobilità mai vista prima. Tranvia allo stadio più vicina. Passa dal progetto alla strada concreta verso la realizzazione il tratto di tranvia tra Piazza della Libertà a Rovezzano, dotando di un rapido e sostenibile mezzo di trasporto pubblico una parte di città finora sguarnita, compreso il campo di Marte. Finora c'era il progetto, ma si attendeva con ansia il finanziamento. Ora invece c'è, ed è entusiasta il sindaco Nardella. Ovviamente il finanziamento arriva due giorni prima delle elezioni, visto che ce lo dà il ministro delle infrastrutture di sinistra. Ecco, in questo senso intendevo e intendo l'endorsement. Alla tranvia per Rovezzano arrivano ben 250 milioni dal governo, dopo i 200 già assegnati al tratto Piazza della Libertà Bagna Rivoli. Quindi attenzione, perché si parla di 450 milioni di euro per la realizzazione di due linee tranviarie nella zona di Firenze Est, Firenze Sud. Il nuovo ramo viaggerà per 6 km con 14 nuove vetture e una frequenza di 8 minuti su 15 fermate. Si prevedono 3 anni per la realizzazione. Il tanto atteso contributo è stato annunciato ieri dalla ministra dei trasporti De Micheli dopo un incontro con il sindaco Nardella e alcuni sindaci della città metropolitana. La De Micheli dichiara: siamo disponibili ad avviare la conferenza dei servizi sulla parte della tranvia che arriverà a Campi. La chiamano, tra l'altro, appunto, come si legge nel titolo, tranvia dello stadio, dando per scontato che ci sarà un nuovo stadio al posto dell'Artemio Franchi, o una ristrutturazione più o meno profonda dell'Artemio Franchi, in un momento in cui, proprio per agevolare anche questo tipo di nuova cantierizzazione, abbiamo visto nelle cronache di questi giorni, poi lo riprenderemo più avanti, il nostro commisso, Rocco Commisso, che è andato a raccattare da terra dei calcinacci venuti giù dal Franchi, a dire e a dimostrare, insomma, diciamo a enfatizzare il più possibile il fatto che il Franchi cade a pezzi. Ovviamente la retorica che si vuole agitare è questa: il Franchi cade a pezzi, io raccolgo i calcinacci e vi chiedo di darmi tutte le autorizzazioni per sbaraccare e rifare e insomma mettere mano in modo profondo il più possibile, nonostante i vincoli architettonici che hanno suscitato un lungo dibattito tra tecnici, ma anche in qualche modo in città. Questo, insomma, è un po' il quadro. Questo è l'endorsement della ministra De Micheli, che ovviamente, venendo poi a parlare, non può non citare anche in movimento anche la TAV, per cui la ministra annuncia la ripresa dei lavori a novembre e l'arrivo della talpa per il tunnel a primavera. Fatta la New Copper per costruire, stiamo solo finendo la puntualizzazione del vecchio progetto, dice, spiegando che una volta sgombrati i binari dai treni veloci, Santa Maria Novella accoglierà oltre il 40% in più di treni regionali, in dirittura di arrivo assicura la Tirrenica, di cui si discute da 52 anni, e, incredibile ma vero, riprende fiato anche la pista di Peretola. Che sia incredibile ma vero, anche questa è proprio, insomma, la tira lì, giornalista. A tempo per raccogliere un traffico passeggeri che in Italia tornerà a 191 milioni come nel 2019, solo nel 2023. Per l'aeroporto di Firenze è stata approvata una norma nel decreto semplificazioni che ha chiarito le questioni sul piano giuridico, così adesso si riattiva tutta la procedura, dichiara appunto la De Micheli, che prevede la conclusione in 6 o 7 mesi del nuovo piano aeroportuale nazionale, che avrà progetti molto ambiziosi per il polo toscano, un polo strategico che comprende gli scali di Firenze e Pisa, in una regione anch'essa strategica, che fa dire alla ministra interrogata sulle elezioni regionali: noi in Toscana non perdiamo. Ecco, forse in realtà tutto gira intorno a quest'ultima frase. A che è venuta a fare la De Micheli a Firenze a parlare con Nardella? A dire ai giornali che noi in Toscana non perdiamo. Se loro non perdono, ci sembra invece che noi, inteso come abitanti, cittadini, lavoratori e classi subalterne, ci perdiamo sempre con questa gente qui, che si chiami Susanna Ceccardi o Eugenio Giani, noi ci perdiamo. È andata così, anche questa tornata è andata. Chiudiamo questo, diciamo, enorme capitolo di sguardo ai giornali per dedicarci e dare la parola ad altre situazioni, a tante cose che invece al di là e anche contro la fuffa elettorale avvengono e continuano ad avvenire nella nostra bella Firenze. E allora, stampa rassegnata di Radio Wombat, andiamo a parlare con i Fridays for Future di Firenze, di quello che succederà venerdì 25 settembre nella data mondiale di azione per il clima. Sentiamo insomma appunto quello che accadrà a Firenze e dalla viva voce dei protagonisti, degli organizzatori di questa importante giornata, all'interno appunto di quello che è un momento sicuramente importante e cruciale dal punto di vista del movimento di Fridays for Future, un momento in cui ci sembra di poter dire, guardando un po' le cronache e il mainstream, che la questione climatica sta subendo una sorta di, se non proprio di censura, comunque di oscuramento mediatico. Se ne sta parlando molto e molto meno. A questo vanno aggiunte le difficoltà ovvie che sta scontando tutto il mondo della scuola, e quindi le difficoltà che i collettivi studenteschi, le aggregazioni giovanili e studentesche, e quindi insomma è una prova, in qualche modo una verifica anche di quella che è la tenuta sul lungo periodo, non solo dei temi ma anche dei movimenti e di ciò che hanno sedimentato sui territori. Ma sentiamo da loro cosa succederà a Firenze e come si rilancia l'iniziativa.
Sì, il 25 faremo la manifestazione, una manifestazione di chiamata globale, infatti viene definito Global Day of Climate Action, perché dopo una consultazione, dei sondaggi a livello internazionale su tutti i movimenti, la scelta è ricaduta su venerdì 25, che è il primo venerdì dell'autunno di questo 2020. Poi noi da Firenze avevamo già fatto delle proteste tematiche localizzate a luglio, a Stagno, agosto per quanto riguarda le cave di marmo, e quindi questo che faremo il 25 sarà una chiamata generale, di carattere generale e regionale soprattutto, per capire un po' come siamo messi anche con la partecipazione studentesca e la partecipazione un po' più generalista e non quella comunque radicalizzata su alcuni temi, che abbiamo potuto vedere alle scorse azioni. Per il 25 abbiamo ideato questo bike strike, che è un metodo che già abbiamo utilizzato in passato, è un metodo che ci permette di massimizzare il volume delle persone che scendono in piazza, perché avendo un mezzo di trasporto come la bicicletta, un monopattino, eccetera, si occupa più spazio. E anche permette a chi può avere qualche remora per quello che riguarda la distanza, sicurezza, no? Per il coronavirus, permette di essere un po' più sicuri, dato che comunque andando in bicicletta si mantiene una distanza diversa rispetto a che insomma, facendo una marcia a piedi, insomma, no? Le tematiche saranno appunto tematiche politiche e, prima di dirlo, saranno tematiche locali, perché noi come altri movimenti non ci discostiamo da un punto che è pensare globale ma agire locale. E allora, come si può provare a influire sulle politiche nazionali, contestare le politiche nazionali e cercare di cambiarle se non riusciamo neanche a infastidire la politica locale, a contestare questa gestione locale, regionale della cosa pubblica appunto andare sotto i palazzi del potere locali. Quindi come azione noi partiremo da Palazzo Pitti con le biciclette e poi faremo un tragitto interessante, un circuito tutto in centro, con tappe importanti sotto ad esempio il Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, dove indirizzeremo la protesta al sindaco della città metropolitana. Poi continueremo il percorso passando dal Duomo, Santissima Annunziata, e ci fermeremo in un altro traguardo volante al Rettorato, a San Marco, perché è molto importante dire che la crisi climatica è una crisi dovuta anche all'ignoranza delle persone e che l'istruzione, il sistema dell'istruzione universitario, non si sta muovendo per correggere questa falla. Non c'è istruzione ambientale, non c'è istruzione scientifica, climatica, e l'istruzione è affidata a internet per le persone che vogliono informarsi sulla questione. Ma soprattutto contesteremo la gestione elitaria, ipocrita, di questa università, che da pubblica sta diventando l'università di pochi, dei facoltosi, di chi ha la fibra e di chi può collegarsi su piattaforme online per seguire lezioni in diretta. Questo a noi non ci sta assolutamente bene, e con la collaborazione di universitari faremo vari interventi su questo punto. Dopodiché passeremo per via Cavour, che in confronto alle strade che avremmo attraversato prima, sarà una strada aperta al traffico. Quindi vedremo se riusciremo anche a fare un mini blocco, un mass strike. E da lì concluderemo la manifestazione sotto il Consiglio regionale, via Cavour, dove ci saranno i nuovi politici appena insediatisi da uno o due giorni. Si spera che possa essere così e che non si debba andare al ballottaggio. Così potremo ribadire anche alla nuova giunta tutto il nostro sdegno e il nostro disprezzo nei confronti della loro politica, della loro ideologia delle grandi opere, dei loro piani ipocriti di economia verde, che poi non sono né verdi né nuovi, sono semplicemente dei remake di progetti di grandi infrastrutture, e insomma di tutto quello che già abbiamo detto, che sappiamo e che diremo finché non raggiungeremo il nostro obiettivo. Quindi grazie per averci chiamato, e siamo tutti all'azione il 25 settembre.
Benissimo, Tommaso, grazie a te del tuo intervento per tutti i Fridays for Future di Firenze e insomma anche della regione. Speriamo che venerdì sia una giornata importante, come importanti, fondamentali e irrinunciabili sono i temi di cui si andrà parlando in questa forma curiosa che è quella del Bike Strike. Ripetiamo, le diamo a tutti un'altra volta l'appuntamento, che è venerdì 25 di settembre alle ore 15 in Piazza Pitti. Biciclette, tandem, rickshaw, monopattini elettrici, questa è la scelta appunto degli organizzatori della manifestazione. E ancora un ringraziamento, a vederci in piazza e a risentirci per le prossime iniziative. Bene, andiamo quindi in pausa musicale e vi lascio con questa canzone che sta facendo un po' da colonna sonora di alcuni eventi globali legati alle battaglie, alle lotte in difesa dell'ambiente, della salute, del clima e per il cambio ovviamente del sistema socio-economico, che è Long Forgotten Road. Musica.
Welcome to the world, every boy, every girl. This is your life, your big adventure, and your ticket is free. They send you to school, they're gonna teach you the rules. You'll find out things are not quite what they seem. Take it from me, the book they wrote is full of lies. They say we got to pick up the pieces, put them back together. It's down to us if we wanna make it better and try to find our love forgotten road. Pick up the pieces, put them back together. It's down to us if we wanna make it better. I'll see you on the love forgotten road. Welcome to the plan, every woman.
Eccoci, rientriamo in voce. Per chi si fosse collegato adesso o ci incontra per caso, questa è Radio Wombat, la trasmissione della stampa rassegnata. E anche questa è una, appunto, di quelle situazioni in cui vogliamo dare la parola, collegarci con quello che è successo al presidio antifascista
che si riunisce a Firenze per dire che a Firenze un vi si vuole, ha una bella serie di personaggi, facce dello show politico. E infatti in Piazza della Repubblica venerdì 18 si riuniscono per la chiusura della campagna elettorale di Susanna Ceccardi, candidata presidente della Lega e della coalizione di destra, e con lei ci sono anche Matteo Salvini, la Meloni e Tajani. C'è una parte di Firenze ovviamente che si riconosce nei valori dell'antifascismo e l'antifascismo militante, che tante e tante volte si è mobilitata in questa città e anche fuori da questa per difendere appunto la memoria, la storia e l'identità antifascista della città, e anche oggi è lì per dire appunto che un vi si vuole. Sentiamo, vogliamo sentire dalla loro viva voce come sta andando il presidio, come sta andando, qual è la risposta di Firenze, qual è la risposta eventualmente anche dell'ordine pubblico all'interno della cornice di questa campagna elettorale, che vede una doppia sfida per le forze dell'antifascismo militante, perché se da una parte c'è la sacrosanta esigenza di dire a questi soggetti chi sono e chi insomma e dove dovrebbero andare, cioè tutti i posti del mondo e della galassia tranne che dentro il palazzo della regione, dall'altra c'è il rischio che queste mobilitazioni, come tutto un apparato ideologico apparentemente antifascista, è come spesso avviene anche appannaggio della sinistra istituzionale, soprattutto della sua componente più insidiosa e anche maggioritaria, che è il PD guidato da Eugenio Giani. Non si sono vergognati appunto di parlare esplicitamente di storia, di antifascismo, di valori resistenziali. Abbiamo visto Giani in campagna elettorale con la bandiera del PC in una delle sue tante apparizioni e comparse, abbiamo visto un paraculismo che è difficilmente replicabile anche su alcuni manifesti del PD, uno tra questi nazionale, dove dice non con chi discrimina, con chi discrimina, ma con chi lotta, con l'immagine di una bambina molto probabilmente profuga, rifugiata, una delle tante scene che si susseguono, e questo è il PD. Però nello stesso tempo l'altra faccia della medaglia del partito unico neoliberista, che si chiami Giani o che si chiami Ceccardi, si assomigliano anche troppo. Quindi insomma, questa doppia sfida per il presidio, gli vogliamo chiedere come sta andando, quale significato ha la manifestazione di oggi e che prospettive può avere in questo contesto, appunto, dove Firenze e la Toscana, come altre regioni d'Italia, si approssimano alla scadenza elettorale. A voi la parola, compagni e compagne, raccontateci un po' come la state vivendo e anche vedendo.
Sì, appunto, come dicevi te, come Firenze antifascista abbiamo sentito la necessità di attraversare le strade della nostra città in una giornata di chiusura della campagna elettorale, diciamo che ci presenta anche uno scenario un po' particolare, perché in questo caso non troviamo in piazza solo la coalizione di centrodestra con Salvini, Meloni e Tajani, ma c'è anche un'altra piazza, che è la piazza del PD di Giani. Per questo la chiave di lettura che abbiamo voluto dare come Firenze antifascista non voleva essere limitata alla contestazione della presenza delle destre, ma voleva essere un ragionamento più ampio su questa campagna elettorale e su questi politicanti e partiti che vediamo girare le nostre città durante le elezioni, ma che a nostro parere continuano solo a chiederci voti mentre non si occupano di quelli che sono i reali problemi delle persone che lavorano, delle persone che studiano e di tutti coloro che in questo sistema, diciamo, vengono sfruttati a favore di qualcuno che poi ci guadagna. Appunto per questo abbiamo voluto, diciamo, far emergere la continuità tra i decreti Minniti del PD e i decreti sicurezza di Salvini, che vanno anche questi a attaccare sempre quei soggetti che diciamo sono gli ultimi di questa società, quindi i lavoratori che si auto-organizzano sui posti di lavoro, i migranti, complicando le procedure per l'acquisizione del permesso di soggiorno e la cittadinanza. Allo stesso modo vediamo che questi partiti, per quanto si diano una reazione diversa a livello di opinione pubblica, prendono delle scelte che sono discriminanti e molto spesso discriminanti e di classe, e questo lo possiamo vedere anche per quanto riguarda il diritto allo studio. Per esempio la Toscana è una regione in cui il PD in questi anni ha governato a livello regionale e quindi ha preso le decisioni per quanto riguarda anche quest'ambito, e noi continuiamo a vedere che sempre più studenti vengono esclusi. Allo stesso modo, dall'altra parte troviamo un partito come la Lega che fa proposte a livello nazionale come l'abolizione del valore legale della laurea, che diciamo porterebbe su un piano non solo più fattuale ma anche formale il fatto che una laurea presa a Milano vale molto di più di una laurea presa a Catania, e questa sarebbe diciamo un'ulteriore presa di posizione di classe discriminante verso chi non si può permettere di andare a studiare nelle università che vengono considerate di serie A. E quindi, partendo da tutti questi ragionamenti, abbiamo deciso di fare un volantinaggio itinerante che, partendo dal Pride, che secondo noi era l'unica situazione collettiva di ieri e di questa giornata in cui era giusto andare a parlare, e ci siamo poi spostati verso il quartiere di San Frediano, lasciando striscioni in più punti della città e appunto ribadendo che del giorno nel dibattito pubblico dovrebbero esserci questioni come il diritto all'abitare, il diritto ad un lavoro, il diritto alla sanità e all'istruzione, cose che continuiamo a vederci negate in un paese che tende sempre più a una maggiore privatizzazione. Comunque questa è stata solo una delle numerose giornate di mobilitazione di Firenze antifascista, e continueremo a attraversare le strade della nostra città. Quindi vi invitiamo tutti a continuare a seguirci e speriamo di vederci in piazza le prossime volte.
Bene, Pega, ti ringraziamo. Credo che appunto sì, Radio Wombat c'è nelle lotte popolari della città, c'è nelle mobilitazioni antifasciste, quindi certamente ci vedremo. Ancora grazie, e cambiamo relativamente argomento perché restiamo nelle prossimità per parlare sempre del Pride.
E sentiamo adesso quello che è successo venerdì insomma della passata settimana, quando mentre nelle principali piazze fiorentine si svolgeva la conclusione della campagna elettorale, mentre si svolgeva tutto questo show in giro per le principali piazze fiorentine, invece in via Lorenzo il Magnifico nasceva una importante e inaspettata occupazione. La Magnifica, che appunto ha cominciato subito con grande entusiasmo e attivismo le sue iniziative e attività, e è proprio per fare un aggiornamento e un primo collegamento con questa nuova e interessante realtà transfemminista cittadina che vogliamo dargli la parola per sapere appunto come sta andando, cosa è successo in questi primi giorni di occupazione, qual è la reazione della città a quello che è accaduto e qual è il significato e quali sono le aspettative che girano intorno a questa riappropriazione di un immobile che è insomma come sempre una presa di parola importante e che la nostra radio si mette più che volentieri a disposizione per i contenuti che da lì escono oggi e usciranno in futuro. A voi la parola, fateci sapere quello che sta succedendo.
Ciao a tutti, grazie per questo invito, siamo molto emozionate. Qua è una delle voci magnifiche che parla. Sì, venerdì c'è stato la Diavola Veste Pride, che ha colorato la città in modo inedito, e sì, e si è concluso con la riapertura di uno spazio in via del Lorenzo Magnifico 100, e per questo non poteva che non chiamarsi la Magnifica, dove ci sono magnifiche persone, è una casa magnifica ed è una casa delle donne che appunto vuole costruire una casa per le donne e per tutte le soggettività LGBTQI+, l'emozione. ed è un percorso che nasce da un'assemblea transfemminista, e i progetti e le idee sono tante, ed è uno spazio che vuole essere attraversato appunto da tutte le soggettività antipatriarcali. E le idee sono tante e vuole essere attraversata appunto dal più possibile, soprattutto però comunque nel rispetto dello spazio e delle persone che stanno costruendo questo progetto. È aperto ovviamente all'attraversamento, tutta la settimana e siete tutti invitati alle colazioni resistenti che dalle 6:30 alle 8:30 di mattina ci scambiamo con il caffè, il tè, biscotti e chiacchiere. E poi ci sono tantissime attività e vi consiglio di seguire la nostra pagina e i nostri canali su Facebook, su Instagram e per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade, ogni aiuto, ogni competenza rispetto alle costruzioni, ai materiali, soprattutto per sistemare lo spazio e anche soprattutto tavoli, sedie, comunque c'è una lista online sui nostri canali appunto e qualsiasi idea è sempre ben accetta e vi aspettiamo alla magnifica Casa delle Donne Transfemministe Queer e niente, un saluto e a presto, ciao!
Anche da qui si risponde al vostro urlo di guerra e grazie davvero per questa voce magnifica e rilanciamo anche da Radio Wombat l'invito a raccogliere e stare attenti alle iniziative facendolo guardando magari i canali informativi e comunicativi di cui la Casa delle Donne si è già in qualche modo dotata. Io ne dico uno tra tutti, poi ovviamente in rete chiacciando chiunque trova ciò che gli interessa di più. Da Facebook è nata la pagina La Magnifica Occupata, Casa delle Donne TFQ, che sta per Trans Femminista Queer. Quindi seguite, seguiamo tutti e tutte e tutto e cerchiamo di partecipare il più possibile a questa nuova occupazione che, come sempre succede, soprattutto all'inizio del proprio percorso, ha bisogno del supporto di tutti e tutte e tutto. Non lo dico più perché sennò divento noioso. Ancora grazie a voi e a presto.
Scioperiamo per un piano antiviolenza, per occare istituzioni, di voi facciamo senza perché i centri antiviolenza siano autonomi e non misti, li costruiamo noi, laici e femministi, due perché un diritto sulla carta è insufficiente, pretendiamo una giustizia immediata ed efficiente, terzo perché il corpo è mio, ci decido io, né preti né obiettori, più diritti e consultori. E lo paramos todo, l'8 di marzo ferme tutte, lo paramos todo, e lo paramos todo, chicas, lo paramos todo, l'8 di marzo tutte in piazza, lo paramos todo. Quarto, forte e chiaro, siamo contro ogni frontiera, per asilo, permesso e accoglienza quella vera, con le lotte dei migranti anche oggi siamo in piazza, contro chi opprime e ci divide, per genere o per razza. Cinque, te lo dico, se non valgo non produco, lavoro ogni minuto della vita che conduco, prendi il figlio a scuola qua, c'è la nonna là. Alle 9 tutti a tavola, la cena è pronta e voilà! E lo paramos todo, lo paramos todo, l'8 di marzo ferme tutte, lo paramos todo, e lo paramos todo, chicas, lo paramos todo, l'8 di marzo tutte in piazza, lo paramos todo. Sesto, ci fermiamo per abbattere la cultura di macismo, omofobia, razzismo e paura, per un ciclo educativo che educhi alle differenze, anche insieme alle maestre costruiamo resistenze. Sette, riprendiamoci spazio nel movimento, perché il transfemminismo non sia moda del momento. Otto, contro la misoginia del linguaggio dei media, non vittime passive ma sorelle combattive. Lo paramos todo, lo paramos todo, l'8 di marzo ferme tutte, lo paramos todo, e lo paramos todo, chicas, lo paramos todo, l'8 di marzo tutte in piazza, lo paramos todo. L'8 marzo è Marivorto, oh, l'8 marzo è Marivorto.
Eccoci, allora sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat e andiamo a parlare di un'altra importante iniziativa che si svolge sui nostri territori proprio nel fine di questa settimana. Si parla del 2 giorni del 26 e del 27 settembre che si terrà a Mondeggi, la nostra amatissima fattoria senza padroni, che organizza questa assemblea con aspirazione e a carattere nazionale sui beni comuni emergenti e ad uso civico.
Come sapete, insomma, nella nostra, diciamo, divisione interna del lavoro, solitamente le lotte, le vertenze contadine e ciò che ad esse è annesso e connesso, diciamo, cade nell'area di competenza, per dirla così, di Radio Contado, che la redazione di Radio Contado la salutiamo calorosamente in attesa del suo rientro e della riapertura dei microfoni. Siamo un po', come stampa rassegnata, tra virgolette, a fare supplenza su questo tema. Lo facciamo con assoluto piacere e anche onore, e infatti siamo collegati con Roberto per fare un po', diciamo, il punto della situazione, presentare questa iniziativa nelle sue caratteristiche, nei contenuti, nelle aspettative, dentro, come dire, la cornice interessante, curiosa e sempre molto significativa delle attività che si svolgono a Mondeggi, compresa, credo, due parole, se Roberto ha voglia di raccontarla dall'interno, quella che è stata la risposta comunitaria intorno alla chiamata che Mondeggi ha fatto in questi giorni di settembre proprio per svolgere collettivamente la vendemmia.
Grazie Moma e buonasera a tutti. È vero, hai detto bene, sabato e domenica prossimi a Mondeggi si terrà la quinta assemblea della rete nazionale dei beni comuni emergenti. È un appuntamento importante per la rete perché è la prima volta che ci rivediamo in presenza dopo il lockdown. È un appuntamento importante per Mondeggi perché, oltre ad essere l'ospite, è anche molto direttamente interessato dagli argomenti che verranno trattati nel corso dell'assemblea. Si terranno infatti dei tavoli di lavoro che si riguarderanno fondamentalmente il rapporto tra cibo, agricoltura e comunità contadine, l'economia, cioè la sostenibilità economica delle esperienze che rivendicano il bene comune, e non ultimo la questione giuridica, cioè partendo dalla neonata legge regionale sui beni comuni, capire come riuscire a impattare o riuscire a modificare il testo di queste norme per poter consentire a realtà, a spazi come i nostri, di poter essere diciamo ricompresi nell'impalcato normativo. Due parole sulla rete. La rete è una rete che raggruppa una serie di spazi italiani che rivendicano tutti il bene comune. Sono per la maggior parte spazi urbani che lavorano nell'ambito dello spettacolo, quindi mettono a disposizione di chi vuole spazi per poter esporre, provare o fare qualsiasi altra cosa. Nell'ambito di questa rete Mondeggi è quasi un unicum, perché per adesso l'unica realtà agricola, è l'unica realtà in cui esiste un presidio permanente, ed è l'unica realtà produttiva, cioè l'unica realtà dove produce cibo e comunque si producono beni da vendere. Questi sono aspetti molto importanti perché aumentano la complessità della nostra realtà e, come dicevo prima, toccano tutti i temi che sono in programma nel corso dell'assemblea. Due parole di logistica: i tavoli di lavoro si svolgeranno il sabato pomeriggio, la domenica ci sarà la plenaria finale e una workshop sulla depatriarcalizzazione di tutti i nostri spazi, che consiglio caldamente di seguire perché è molto interessante. Nel programma avevamo messo anche il risveglio con le forbici per andare a vendemmiare, così vi allaccio anche alla seconda domanda. Siamo stati costretti a toglierlo perché la vendemmia l'abbiamo già terminata, grazie questo alla risposta molto positiva di tutta la comunità di Mondeggi, che nelle settimane scorse si è radunata in giornata di raccolta collettiva e ha terminato in tempi molto brevi la vendemmia stessa. Il raccolto è stato buono e speriamo che il vino sia buono altrettanto. Io non ho altro da aggiungere se non quello di partecipare. Ricordo anche che si può partecipare online all'assemblea. Basta collegarsi al sito della rete e si troveranno tutte le indicazioni per poter seguire online. Probabilmente sicuramente i tavoli di lavoro, probabilmente anche tutte le assemblee plenarie. E ringrazio che ha ascoltato.
Benissimo, grazie, ciao Roberto. Vado un po' di corsa perché stiamo veramente per scadere come tempo. Un saluto a tutti e a tutte. La stampa rassegnata di questa settimana ha detto tante troppe cose. Ciao.